Radio Anch'io.
Матушка Россия!
Какая Россия? Это Украина!
La situation en Ukraine était complètement bloquée. Il y a eu une initiative diplomatique de la part du président français, de la chancelière allemande, et les choses commencent, mais commencent. Il faut être très prudent à bouger.
L'Europe deve mostrare la sua unità, deve essere unita nell'invito a Mosca a rendere possibile un risultato positivo del negoziato.
Molto meno diplomatico il ministro degli esteri britannico Philip Hammond, che è tornato da Monaco di Baviera, ha detto di Putin: quest'uomo ha fatto varcare alle sue truppe un confine internazionale per occupare il territorio di un altro paese. Siamo nel ventunesimo secolo e agisce come un dittatore del Novecento. Non è questo il modo di comportarsi.
Ucraina è Russia!
Ucraina è Ucraina!
Sono le 9.07, la nostra copertina, ma anche l'apertura del GR1 alle nostre spalle alle 9 avranno fatto capire che adesso noi proviamo a affrontare una delle crisi più drammatiche che stiamo vivendo e sta vivendo il mondo in questi mesi, ed è la crisi ucraina. Permettetemi soltanto di leggere la coda dei messaggi, delle mail della prima parte della trasmissione che abbiamo dedicato alle foibe, perché c'erano un paio di messaggi e di sms. Anzi, ne approfitto per ricordarvi i nostri riferimenti: 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp sonori, e poi ancora Radio Anch'io @rai.it per i messaggi di posta elettronica, e 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io. Vi dicevo, permettetemi di leggere qualche messaggio, perché soprattutto Ivan 72 Roma ce lo chiede, e il ricordo è l'unico modo per onorare la memoria di suo nonno che tornava a piedi dalla Grecia, giunto al confine indenne. Come testimonia un suo commilitone e compaesano scomparve, non fece più ritorno, la sua colpa essere un bersagliere ventenne. Nella nostra tomba di famiglia è scritto Brinchi Antonio, ucciso per mano traditora mentre tornava a casa. E poi c'era un altro messaggio: ecco, solo una cosa non perdonerò mai, scrive Gabriella da Milano, al nuovo Presidente della Repubblica: l'essersi recato subito dopo il suo insediamento alle fosse ardeatine e non aver ricordato almeno a parole i nostri morti delle foibe. Vi prego, leggete questo messaggio. Devo dire, Gabriella, che questo pomeriggio al Quirinale il Presidente Mattarella omaggerà le vittime, i parenti delle foibe, con una cerimonia alle 16.30, quindi questo mi premeva dirlo. Leggo Sonia per tutti: per tanti anni ho creduto che mio padre da Gorizia, anzi è Laura a firmarsi da Gorizia, che mio padre, gli zii e i nonni fossero dei bugiardi. Loro raccontavano perché l'avevano vissuto ciò che era successo. Quando a scuola io intervenivo per raccontare quello che avevo saputo, venivo zittita a malo modo dall'insegnante. Ero alle medie, non solo. Venivo derisa dai compagni, figli di militari venuti da lontano. Tutti qui sapevano, ma gli storici e i politici non avevano interesse a raccontare la verità. La memoria storica di coloro che hanno vissuto in prima persona quegli eventi è sempre stata disattesa, che è un po' quello che ci hanno detto anche Micic e Krains, invitandoci a leggere dei messaggi. Ma adesso la questione ucraina, la questione delle radici antiche. Nessuna crisi può essere comprensibile se non la analizziamo nella sua eziologia, nella sua genesi e nel suo sviluppo. Per questo qui accanto a me c'è Paolo Calzini. Professore, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno.
Insegna studi europei ed euroasiatici alla Johns Hopkins di Bologna e collaboratore dell'ISPI. Le rivolgo una domanda velocissima, perché poi andiamo da Lucia Goracci, che è in Ucraina, è a Donetsk, e quindi ci racconterà quello che è accaduto nelle ultime ore. Leggevo le agenzie di poco fa, 9 o 10 morti nelle ultime 24 ore. Professore, è impossibile capire quello che sta accadendo oggi se non andiamo almeno alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, giusto professore?
No, senz'altro, perché la dissoluzione dell'Unione Sovietica ha segnato la nuova indipendenza dell'Ucraina, che per la prima volta, diciamo, nella sua storia si presenta come Stato indipendente. E quindi uno Stato indipendente che ha però alle sue radici un problema di fondo, e cioè un'identità multietnica, cioè c'è una maggioranza ucraina che supera il 60% e una minoranza russa, etnica russa, all'interno del paese, che è quella che vive adesso nelle regioni orientali che si sono ribellate in Crimea. Quindi è un paese con un'identità complessa che cerca di trovare e di rafforzare questo suo ruolo indipendente, avendo a fianco questo paese madre, ma anche molto, molto, molto presente, molto anche in certo senso opprimente, che è la Russia.
La faglia geopolitica è una bella intervista lunga che la rivista Una Città ha fatto al professor Calzini, e nella quale si parla degli attori in gioco, gli attori internazionali, delle ragioni delle parti coinvolte, degli interessi economici, geopolitici, perché faglia geopolitica ci dice qualcosa e questa espressione va spiegata, ma lo faremo tra poco col professor Calzini, col generale Arpino, ma anzitutto sul campo. Lucia Goracci, buongiorno, bentornata a Radio Anch'io. Lucia Goracci l'altro giorno è venuta qui in studio a raccontarci la liberazione di Kobani e adesso è in Ucraina. Lucia, buongiorno e scusa per la lunga attesa.
Ma è stata un'interessante attesa, buongiorno a voi. Io sono alle porte di Slaviansk, sono partita questa mattina all'alba perché l'ultima volta che ero venuta a Slaviansk, oramai mesi fa, ci si impiegava un paio d'ore. Adesso pensate, si devono attraversare prima tutti i checkpoint dei filorussi e poi tutti i checkpoint dell'esercito ucraino, attenti a non sbagliarsi tra i relativi rispettivi accrediti, e insomma il tempo che ci si mette è esattamente il doppio, perché Slaviansk, che è stata ripresa dall'esercito ucraino perché era stata un tempo il bastione dei filorussi, c'era cioè un autoproclamato sindaco Ponomariov molto attivo che pare sia scappato in Russia quando gli ucraini si sono ripresi Slaviansk, qua si tenevano detenuti gli attivisti, a volte anche i giornalisti, per giorni, settimane, qua come provavano i messi dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a metterci il naso, venivano spesso trattenuti anche per giorni. Insomma, è il modo migliore per poter anche forse raccontare il rovesciamento di fronte, perché voi avete cominciato parlando di Europa, parlando di Putin, questo almeno nel punto di vista degli inglesi, come di un tiranno del Novecento. Qua c'è tanto Novecento che in qualche modo esce dai sepolcri, c'è tanto. Io per esempio ieri ero all'ospedale militare dei filorussi a Donetsk e un giovane ferito appunto, che vorrebbe che questa parte di Ucraina andasse con la Russia, mi ha detto: sono qua pensando a mio nonno, anche il soprannome, nonno, perché mio nonno ha preso le armi contro i fascisti di Kiev e io sto facendo altrettanto. E questo dovremo sanare prima di tutto, se vogliamo appunto ottenere davvero la pace.
Lucia, io ti chiederei se posso di descrivere agli ascoltatori, non dico tutta perché capisco che geograficamente sia operazione non facile, ma insomma l'area sud-orientale dell'Ucraina adesso sotto il controllo di chi è, che cosa sta succedendo e che cosa, se riuscissimo ad applicare gli accordi di Kiev, potremmo ottenere. Capisco che sia molto complicato, ma insomma provaci.
No, sì, non, insomma, intanto è un'area,
scusate.
È un'area, sì, ti avevo capito, è un'area rispetto agli accordi di Minsk è profondamente mutata, perché i filorussi hanno preso centinaia di chilometri quadrati di territorio. Forse la battaglia, anche per immagini, più rappresentativa in questo senso è stata quella per l'aeroporto di Donetsk, che gli ucraini avevano a loro volta ripreso e che invece adesso è tornata nelle mani di filorussi. C'è Donetsk, che è una città di 1 milione di abitanti, che la Repubblica Popolare di Donetsk, quindi i separatisti, amministrano. C'è una situazione territoriale molto complicata, anche perché chiaramente l'accusa di Kiev dalla frontiera russa, cioè dalla frontiera che queste due repubbliche ribelli, Luhansk e Donetsk, controllano, quindi centinaia di chilometri di frontiera, continuano ad arrivare
uomini e forze,
soldati. Sì. Ieri io ero in pieno centro a Donetsk, insomma c'erano di pattuglia dei appunto filorussi, erano chiaramente ceceni, non hanno neanche provato a nasconderlo, i ceceni di Kadyrov, cioè il vassallo di Putin in Cecenia.
Ecco, l'ultima cosa, Lucia, poi ti lasciamo al tuo lavoro in Ucraina. Che cosa potrebbe accadere se domani i leader, i quattro leader, Poroshenko, Merkel, Hollande e Putin, se si svolgerà questo incontro di Minsk, perché anche questo non è certo, potrebbero ottenere come accordi che metterebbero d'accordo le parti in causa?
E dobbiamo, ma questo è il mio, come dire, modesto punto di vista, continuare a lavorare sul terreno della diplomazia. Merkel ieri ha detto una cosa molto interessante incontrando Obama: abbiamo vinto la guerra fredda sui valori, non solo sul hard power ma anche sul soft power. Qui dobbiamo ricucire uno strappo che è profondo all'interno di una popolazione ucraina che è profondamente divisa. Insomma, l'interprete è ucraino che è con me, che ovviamente mi segue, traduce quello che ascoltiamo in strada, ogni volta commenta sottovoce brainwashing, riferendosi ovviamente al lavaggio del cervello che secondo lui le televisioni russe fanno su questa parte di paese. Dobbiamo lavorare su questo, ed è un lavoro politico, non è un lavoro solo militare.
Noi cercheremo di farlo nel corso di questa trasmissione. Devo dire che gli ascoltatori sono molto appassionati e emergono anche tante posizioni. Non dico che sia una sorpresa, però tra i post sui social network, tra gli sms, le mail, molte posizioni filorusse che non capiscono assolutamente perché l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, vogliono imporre la presenza della NATO in un paese così significativo dal punto di vista storico e simbolico per la Russia come l'Ucraina. Noi ringraziamo molto Lucia Goracci, io saluto, adesso ripartiremo con Paolo Calzini, Mario Arpino, ex generale, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, questa settimana sulle formiche, la rivista, c'è una sua analisi delle strategie anche militari sul terreno, molto utile e interessante, che vorrei provare a estendere agli ascoltatori. Generale, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Così come volevo salutare Manlio Di Nucci, giornalista, geografo, collabora col Manifesto e ha una posizione anche qui che cerca un po' di aprire gli occhi rispetto a... Lucia Goracci parlava della propaganda russa nei confronti dell'Ucraina, forse della propaganda occidentale nei confronti di noi occidentali. Di Nucci, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, prima però volevo sentire Luciano da Napoli, un ascoltatore. Luciano, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Senta, io volevo dire che armare ulteriormente l'Ucraina per continuare la guerra è una cosa irresponsabile, direi quasi criminale, perché dopo 5.000 o più morti,
sì, 5.300 morti purtroppo, sì.
Appunto, purtroppo ce ne saranno altri, è impensabile che una soluzione militare possa far vivere pacificamente queste due parti di questo paese. Quindi l'unica cosa di buon senso sarebbe fare un referendum nelle regioni a maggioranza russa, probabilmente il risultato sarebbe scontato, però questo darebbe una possibilità di via d'uscita. Invece si vuole continuare con una soluzione militare per allargare, appunto, come citava lei, i confini della NATO, ma a quale fine? Per fare cosa? E questo, diciamo, in spregio all'autodeterminazione dei popoli e comunque alla fine risolvendo sulle spalle delle popolazioni civili e comunque militari e per costruire qualcosa di impossibile. Se pensiamo, se posso aggiungere quello, sì, che è successo tra Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca a suo tempo, se ci fosse stata una guerra allora sarebbe stato utile a qualcuno e in maniera assolutamente pacifica due parti di un paese che non volevano più stare insieme, si sono separate e non è successo niente.
Guardi Luciano, io giro subito, poi andremo da Arpino, da Di Nucci e anche da Danilo Elia, che è il corrispondente anch'egli da Donetsk dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, e tuttavia volevo ripartire dal professor Calzini, che è qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra, per provare a ragionare con gli ascoltatori sulle ragioni degli uni e le ragioni degli altri. Cioè, ci spiega le ragioni degli ucraini di Kiev, le ragioni degli ucraini filorussi e le ragioni di Mosca, e poi anche le ragioni di noi occidentali, chiamiamoli così, ma siamo molto divisi, se non sbaglio. Professor Calzini, facciamo un po' d'ordine.
Ma intanto questa è una crisi che combina delle tensioni interne all'Ucraina e delle tensioni internazionali, quindi c'è una sinergia tra le tensioni esterne e quelle interne. Quelle interne sono legate al fatto, appunto, come dicevo, che l'Ucraina è un paese multietnico in cui c'è una maggioranza ucraina che cerca di rafforzare la sua identità, e quindi rafforzare la sua identità vuol dire in qualche modo emanciparsi dall'influenza russa. E l'influenza russa non è solo un'influenza sulla forza, ma è un'influenza basata sulla lingua, sulla letteratura, cioè sul fatto che l'Ucraina è stata parte per secoli di un sistema complessivo russo-russo-ucraino.
Quella parte di Ucraina che adesso, diciamo, è in crisi e in corso una guerra civile è stata parte dell'impero zarista per secoli, questo ricordiamo.
Per secoli, non solo, ma è stata anche oggetto di una grande immigrazione di russi, cioè bisogna ricordare che questa parte, che è la più industriale, gli operai erano in gran parte russi, mentre d'altra parte tradizionalmente la parte rurale era abitata dagli ucraini, quindi ci sono anche queste differenze. Sul piano internazionale l'osservazione di fondo è quella che è già stata fatta: quest'area, per ragioni economiche, strategiche, ma diciamo pure anche affettive, rappresenta per la Russia una zona strategica, mentre per gli Stati Uniti Uniti rappresenta, diciamo, una pedina in un gioco più ampio che è quello della politica globale e anche, diciamo, pure dell'espansione dei valori democratici cosiddetti.
Generale Arpino, Obama ieri ha detto, incontrando la Merkel a Washington, se non si trova una soluzione militare noi daremo armi letali all'esercito di Kiev. Ci spiega, ecco, la strategia militare sul terreno, che cosa può accadere, quali sono le ipotesi più preoccupanti e quelle più realistiche. Generale.
Altro, ci provo perlomeno.
Io
credo che la questione ucraina ha sconvolto a tal punto i tavoli internazionali per cui qualcosa bisogna fare. I rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia, che ciascuno dei quali ha capacità decisionali diverse, non potranno mai più essere come prima, almeno per un lungo periodo. Quindi qualcosa da risolvere in modo pragmatico. Sì, certo, si spera che gli accordi domani di Minsk possano avere maggiore successo della Minsk numero uno, chiamiamo sì. Questa Minsk numero due, però questo non è dato assolutamente per
generale scontato. Spieghiamo agli ascoltatori che cosa prevederebbero gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Se non sbaglio, un'area demilitarizzata che passerebbe da 30 chilometri, una specie di cuscinetto, no, in cui non si potrebbe combattere.
Prevede qualcosa che è quello che a suo tempo era stato previsto per la Bosnia. Non so, ricordiamo sì. quando i cannoni serbi stavano attorno a Sarajevo, non potevano stare a più di 22 miglia, quelli che stavano a meno di 22 miglia venivano attaccati, distrutti, eccetera. Qui siamo in una macro situazione del genere. Dico macro perché è ovvio, l'Ucraina non era Bosnia, l'Ucraina è un grande paese. Comunque parlare di soluzione armata è un po' difficile. Io devo ricordare che gli armamenti sia in ambito filorusso sia in ambito ucraino, nazionale ucraino, sono tutti di origine russa, quindi dire diamo armi alla Russia e diamo armi all'Ucraina sì. È molto facile ma molto difficile a farsi. Fornire armi da parte dell'Occidente significa cambiare l'addestramento, significa cambiare l'addestramento dei tecnici, degli operativi, occorrerebbero centinaia di consiglieri.
Scusi, per essere molto pratici, generale, se gli occidentali non armano con delle armi più efficienti l'esercito ucraino, quella zona è destinata a essere persa dall'Ucraina perché i separatisti filorussi, aiutati dai russi, sono più forti militarmente?
Sì, questo senz'altro. In questo io penso di vedere almeno tre scenari futuri. Sì. Uno scenario che prevede una specie di normalizzazione, dove l'Ucraina preserverebbe una propria integrità territoriale anche per mezzo, diciamo, di questi armamenti forniti, mentre le aree russofone avrebbero un'autonomia amministrativa molto, molto maggiore. Kiev rimarrebbe la capitale di uno Stato sovrano indipendente, ma di fatto a questo punto sarebbe nell'orbita russa. Insomma, in altre parole, è qualcosa di simile alla soluzione che è prospettata da OSCE. Vantaggi e svantaggi. Vantaggi: la normalizzazione, la Russia non avrebbe perso del tutto e l'ambito occidentale, ma è difficile parlare di Occidente unito in questo momento,
e questo è il punto.
Non subirebbe uno smacco troppo grande, perché ovviamente dovrebbe rinunciare a queste spinte continue verso la partnership o l'alleanza.
Torniamo su questo punto. Prima di andare da Manlio Dinucci, una domanda secca per Paolo Calzini qui accanto a me. Le ragioni di Kiev, cioè...
Le ragioni di Kiev sono la difesa del principio dell'integrità territoriale, che però...
E anche il desiderio di guardare all'Europa e ai suoi valori?
È chiaramente quella che, in modo un po' retorico, Kiev chiama una scelta di civiltà, cioè guardare a Occidente e integrarsi possibilmente nell'Unione Europea.
Su questo punto credo che Manlio Dinucci, giornalista e geografo, e scrive sul Manifesto, non la pensi nello stesso modo, nel senso, Dinucci, che credo che questo anelito verso i valori delle liberal democrazie europee sia solo parzialmente vero, a suo avviso. Dinucci, buongiorno di nuovo.
Buongiorno. Sì, mi sembra ottima l'impostazione vostra iniziale, cioè non ci si può limitare a guardare all'Ucraina come fosse una singola tessera, bisogna vedere in quale mosaico rientra questa tragica tessera, cioè bisogna abbracciare l'intero quadro. Ora, io penso che non si possa giudicare, avere un'idea dell'attuale situazione in Ucraina senza guardare appena all'indietro, al momento in cui si scioglie il patto di Varsavia, si disgrega l'Unione Sovietica, si creava una situazione potenzialmente nuova che avrebbe potuto essere costruttiva di pace per l'intera Europa, ma qui c'è la NATO che dal 99 si allarga a est, ingloba tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia e 3 della ex Unione Sovietica, 2 della ex Jugoslavia. L'Ucraina rimane come un cuscinetto, diciamo, tra NATO e Russia. Però c'è una politica su cui bisogna interrogarsi con la domanda qui prodest. Cioè, io non faccio un discorso, sia chiaro, filo russo. Io parlo della Russia di Putin, dei poteri forti, degli oligarchi, che certo non mi piacciono, penso non piacciono a nessuno degli ascoltatori. Però mi chiedo, era interesse della Russia aprire una situazione di conflitto che ci sta riportando a una nuova guerra fredda in Europa, mentre aveva crescenti legami economici con l'Unione Europea, cui forniva il grosso...
Quindi lei ci sta dicendo che ha ragione Putin quando accusa...
Allora, qui protest, secondo me qui protest sono gli Stati Uniti d'America, che hanno un interesse ad accendere focolai di guerra con una tecnica che è stata ampiamente sperimentata. Cioè, ogni paese, l'avete ben dimostrato, ha delle crepe interne, delle fratture, ogni paese. Bene, bisogna vedere fino a che punto poi si voglia infilare un cuneo dall'esterno in queste fratture per farle saltare. Si è fatta saltare la Federazione Jugoslava, come va bene in un altro scenario la Libia. Si è tentato di fare una penetrazione e si è fatta
attraverso la NATO. Se la interrompo, però lei ha detto una cosa, un'affermazione grave nel senso latino del termine, cioè profonda, con profonde conseguenze. Lei dice serve agli Stati Uniti. Anche qui vorremmo capire poi come lo faremo dopo il GR1 delle 9:30. Chiudiamo con Giovanni dalla provincia di Varese. Giovanni, buongiorno.
Io intanto grazie dell'ospitalità. Volevo far presente una cosa fra le tante cose dette, che comunque il tutto si è innescato un meccanismo nel momento in cui l'Ucraina faceva il filo per entrare in Europa, e a questo punto la Russia gli ha detto va bene, a questo punto ti presento il conto del gas che fino adesso hai preso a un prezzo irrisorio e me lo paghi al prezzo come la paga l'Europa, per cui se non mi sbaglio si tratta di 2 miliardi di euro, quindi se vogliamo una barzelletta rispetto ai 60 che o qualcosa di più, ma comunque è sempre una barzelletta rispetto a quanto l'Europa adesso mette a disposizione 60 miliardi al mese per salvare le banche e sostenere i prezzi, diciamo, i livelli dei titoli di Stato comunque sovvenzionare. Quindi diventa tutto un paradosso da questo punto di vista, quantomeno cinico, la politica che stanno facendo sia Europa, che non può far passare il messaggio che chiunque è in difficoltà basta entrare in Europa che gli paghiamo i debiti, perché visto che c'è già la Grecia nelle stesse condizioni, se vogliamo anche l'Italia. Quindi a questo punto si è innescato un meccanismo di economico,
ricatti e contro ricatti senza via d'uscita, le dice
però
Giovanni.
Nel frattempo si è innescato questa guerra.
La fermo Giovanni perché stiamo dando la linea al GR1 alle 9:30, ma insomma il nostro tentativo di spiegazione prosegue tra pochissimi minuti con tutti i nostri ospiti e voi ascoltatori.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Sono le 9:35, avete sentito le ultime notizie su quello che sta accadendo in Ucraina, ma soprattutto su quello che si tenta a livello diplomatico nel GR delle 9:30. Io vorrei ripartire con voi ascoltatori, con quello che ci state scrivendo, 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp vocali, e poi 800-05-0001 all'ascoltatore che poco fa ci ha scritto: ma come liquidate in mezz'ora la questione enorme delle foibe, del ricordo delle foibe? No, Radio 1 si continuerà a seguire quello che accade oggi alle 4:30 al Quirinale con il presidente Mattarella, con Restate Scomodi, con Zappin, quindi non abbandoniamo di certo quell'argomento. Vi dicevo, tanti messaggi stamani anche sulla questione ucraina. Michele su Facebook: gli Stati Uniti e la Germania non hanno minimamente a cuore le sorti della gente ucraina, il loro è solo interesse di potere, questo è insopportabile. Se fossero veramente intenzionati ad aiutare la popolazione, più che armare gli ucraini dovrebbero mandare fondi ed aiuti economici, è l'unico intervento che si possono permettere, altrimenti è solo una violazione all'autodeterminazione di un popolo. E poi ancora è assurdo, scrive Angelo da Milano, risolvere la questione ucraina con un referendum nella zona russofona. A chi lo propone chiedo: accetterebbe simili referendum in Lombardia, Alto Adige, Val d'Aosta, Sardegna, Sicilia e ovunque un partito indipendentista lo chiedesse? E poi ancora un po' di sms. Vivo da 49 anni la realtà ucraina, mia moglie è di Kiev. Gli ucraini sono stati schiavizzati dai russi per quasi un secolo, sapevamo già 5 anni fa cosa stava accadendo. I filorussi sono tutti ceceni di Putin. Oddio, questo non credo sia vero, però era interessante la testimonianza di Lucia Goracci da Donetsk. Ora Putin non può far vedere di aver perso. Kiev ha da sempre guardato all'Europa. Io ho vissuto in famiglia il terrore russo-sovietico degli anni 60, 70, 80 e 90. Leggo infine un post da Facebook: ma dopo che i golpisti di Kiev, aiutati a prendere il potere da Stati Uniti e Europa, vi ricordate la Nuland con il suo Fuck UE, ascoltatevi tutta la sua telefonata, hanno bombardato la popolazione civile del Donbass, città come Donetsk e Lugansk, usando cannoni, aerei e missili balistici come quello di ieri, di cui nemmeno la RAI ha dato notizia. Che strano, eh? Si crede davvero possibile l'accettazione da parte di questa popolazione di tornare sotto l'autorità di chi li voleva sterminare, fare una pulizia etnica di chi parla russo nell'Ucraina orientale, di chi, come ha dichiarato quel fenomeno di Yatsenyuk, i nostri ascoltatori, devo dire, sono preparatissimi su queste questioni, li ritiene dei subumani. Allora, ci sono tre ascoltatori in attesa. Andrò tra pochissimo da loro e tuttavia prima di rivolgo una domanda secca a Paolo Calzini, che è qui accanto a me in studio, insegna studi europei e euroasiatici. Bisogna armare gli ucraini?
No, non bisogna armarli, perché un'escalation porterebbe a un incremento della lotta a spese della popolazione civile, e poi non risolverebbe la situazione, perché chiaramente i russi hanno una posizione, i filorussi nella zona, una posizione di preponderanza legata alla prossimità e al fatto che una parte di questa popolazione è chiaramente non intende più tornare sotto l'influenza ucraina per le ragioni.
Ma un referendum secondo lei è realistico? A lei piacerebbe come ipotesi?
Ma un referendum ha il valore formale di far esprimere l'opinione di questa minoranza russa nella regione. Quindi in qualche senso, sotto il profilo della legittimità, darebbe legittimità alla loro richiesta.
Chiedo scusa davvero e poi vado agli ascoltatori, a Danilo Elia, corrispondente da Donetsk, quindi è lì, è nelle zone dove purtroppo ci sono degli scontri oramai da mesi, 5.300 morti, dicevamo all'inizio, per l'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso. Sono lì, credo, le 11.38, è già in vigore il fuso orario di Mosca. Danilo Elia, buongiorno, mi scusi davvero per la lunga attesa.
Buongiorno, sì, qui è in vigore ormai da tempo l'ora di Mosca ed è uno dei segni, se vogliamo, che non l'unico naturalmente, che almeno le autorità, le autoproclamate autorità locali, guardano soltanto in quella direzione.
Sente, Elia, lei ha sentito il nostro dibattito, il nostro tentativo di spiegare quello che sta accadendo, ma ovviamente, e ha sentito anche Lucia Goracci, la nostra inviata in Ucraina, ovviamente quello che che non solo quello che accade lì, ma quello che si dice nel dibattito, nelle televisioni, nelle radio e tra la gente comune ci interessa moltissimo, quindi a lei chiederei di svolgere questo ruolo, Elia.
Ma io devo dire che il dibattito, come percepito attraverso i nostri media, il dibattito diplomatico qui, ho la concreta sensazione che non arrivi. Le persone con cui ho parlato io non danno un grande credito alle possibilità di dialogo di pace. Per una serie di ragioni, ma a me verrebbe da dire, per esempio, una che viene citata troppo poche volte, è che l'Ucraina qui è percepita come la forza che aggredisce, per una serie di ragioni, non da ultimo il fatto che i mezzi di informazione locali e russi compiono
un'operazione efficace,
sicuramente, sì. Molto molto efficace di formazione dell'opinione pubblica, come dire, ma il concetto resta, cioè che Petro Poroshenko non viene visto come un interlocutore di pace dalla popolazione civile, intendo dire, dalla maggioranza, quantomeno da una buona maggioranza. In questo senso la gente non riesce a porre fiducia in questo. Dall'altro lato, immaginiamo chi è rimasto qui a Donetsk.
Un milione e mezzo di profughi, ricordiamolo questo, in questi mesi.
Donetsk è una città da 1 milione di abitanti, si stima che ce ne siano circa la metà rimasti. Sì. Io un esperimento che si fa è, quando cala il buio, vedere un po' le finestre illuminate in giro per la città, e sono poche, veramente poche.
Ma dove sono andati i profughi?
Allora, le stime ufficiali dicono, parlano di una proporzione quasi di 8 a 10 a favore dell'Ucraina, cioè la stragrande maggioranza sarebbero profughi interni, all'Ucraina. Una parte assolutamente minoritaria avrebbe cercato rifugio nei territori russi, siamo occupati, insomma, separatisti o anche in Russia proprio.
Senta Lia, l'ultima cosa, lei che immagina che accada adesso? Se la diplomazia, tutti ci auguriamo che non fallisca, ma fallisse, una guerra civile diciamo su più larga scala, è un'ipotesi che si fa sul terreno?
Ma è una cosa interessante, che una notizia interessante che è stata diffusa questa mattina dai mezzi di informazione ufficiali della DNR, qui della Donetska Repubblica, dà un po' il segno della situazione. Noi sappiamo che si sta combattendo molto forte intorno alla sacca di Debaltseve, dove gli ucraini stanno resistendo a un tentativo di accerchiamento da parte della milizia filorussa. Allora, la notizia sarebbe che, data dai russi, che l'accerchiamento sarebbe quasi completato. È stato detto, se riusciamo a mantenere questa posizione, abbiamo un'ottima carta da spenderci nei negoziati domani di Minsk. Ora, questa è un po' la sensazione di qual è il nesso diretto che c'è tra gli scontri sul campo e poi la posta in gioco a livello diplomatico.
Danilo Elia, sì, stava finendo, scusi se l'ho tolto la parola.
No, prego, dicevo per rispondere alla domanda di prima, lo scenario possibile a questo punto può essere una costante guerra a bassa intensità che serva, come dire, quanto basta a mantenere lo stato di instabilità in tutta l'area, in tutta l'Ucraina.
Ci faremo aiutare anche su questo, a capire se poi è possibile uno stato federale con delle forti autonomie e che forse contenterebbe sia il fronte occidentale che il fronte russo. Danilo Elia, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso da Donetsk, grazie davvero. Torneremo da Paolo Calzini. Prima però Claudio da Trieste, Sandro da Trapani, Andrea dalla Spezia. Claudio, buongiorno, benvenuto. Claudio,
buongiorno.
A lei, prego.
La mancanza di cultura storica delle alte sfere statunitensi ci ha portato a 70 anni di guerra fredda. Purtroppo gli americani sono troppo pragmatismi.
Abbiamo perso Claudio, che comunque mi pare avesse espresso con chiarezza il suo pensiero. Allora, però mi risponda subito Paolo Calzini, all'SMS Luigi. Tutti gli italiani sono con Putin, la guerra di teatro in Europa è una vecchia idea degli americani, dobbiamo uscire o cambiare la NATO subito. Questo non è vero, perché se leggiamo i giornali, il discorso pubblico e anche tante mail, e soprattutto degli ucraini e di chi frequenta gli ucraini qui in Italia, abbiamo un punto di vista anche diverso. Però colpisce quanti italiani non prendano le distanze da Putin. Perché, a suo avviso, professor Calzini?
Non prende le distanze da Putin perché Putin rappresenta in qualche modo una reazione a quella che è la politica globale americana, che viene risentita anche in parte in Europa. Non è un caso che la Germania si sia opposta alla richiesta e al progetto americano di mandare le armi.
Sì, però la Germania ha messo in campo un boicottaggio dei prodotti russi durissimo, perché è consapevole che la politica estera di Putin è espansionistica, violenta, poi insomma certo non rispettosa dei diritti e delle libertà dei popoli.
No, ma questo indubbiamente, ma per l'Europa il fatto è che qui si apre una ferita, un fronte diretto sul fronte orientale, e quindi l'Europa ha a ridosso la questione russo-ucraina, mentre per gli Stati Uniti è un problema in una politica globale, in Eurasia, quindi è una sensazione, una sensibilità politico-strategica diversa.
Sandro da Trapani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che ci dice?
Io penso che sarebbe opportuno ripartire all'inizio della crisi, quando è stato rovesciato in maniera traumatica un governo democraticamente eletto, forse corrotto, forse, vabbè, ma noi in Italia ne conosciamo anche questi aspetti. Sarà stato corrotto, però era democraticamente eletto. L'Europa, l'Occidente, ha appoggiato quel rovesciamento.
Ricordiamo per gli ascoltatori il rovesciamento di Yanukovych, poi alla luce anche lì di accordi con l'Europa, professor Calzini ovviamente mi aiuti lei, che erano stati disattesi, cioè scusi, l'ingresso in diciamo in una sfera di come vogliamo chiamarla, giurisdizione, competenza, un rapporto più stretto con l'Europa invece che un rapporto stretto con la Russia, ha portato poi la popolazione a scendere, a cominciare a scendere a Piazza Maidan, a Kiev, e a spingere in sostanza Yanukovych poi all'esilio. È stato un colpo di Stato, Calzini?
Ma chiaramente l'uso della violenza, invece che passare attraverso quello che si poteva, una via diciamo parlamentare, elettorale, ha provocato il fatto che la violenza ha esasperato i contrasti etnici che già erano latenti fra la maggioranza
ucraina. Quindi è una crisi che nasce all'interno.
Nasce all'interno.
E poi ha conseguenze enormi sugli scenari.
Ma che viene, cioè la violenza rafforza i contrasti etnici. Le differenze etniche di per sé non portano necessariamente alla violenza. Ci sono una serie di paesi democratici in cui minoranza, maggioranza, in cui questo viene vissuto. Ma se si passa all'uso della forza, questo rafforza il senso di appartenenza, di identità, e quindi porta violenza, suscita altra violenza.
Andrea Dalla Spezia, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, niente, io volevo dire che se praticamente queste etnie filorusse dell'Ucraina praticamente fossero state annesse ai confini russi al tempo della dissoluzione dell'Unione Sovietica, forse questa guerra poteva essere evitata.
Che dice, professore? No? Professore.
Ma questo... Quando è stata dissolta la Russia, per evitare tensioni territoriali, si sono accettate le divisioni amministrative che esistevano, e la divisione amministrativa contemplava un'Ucraina multietnica. Un'Ucraina multietnica nel sistema sovietico non poneva problemi, poneva altri problemi che era lo stalinismo, la repressione, ma non questo tipo di problema. Perché era sotto controllo.
Ma in Jugoslavia cosa è successo con...
Jugoslavia, sta dicendo l'ascoltatore.
Anche in Jugoslavia, insomma, una volta caduto la legittimità del governo centrale, si scatenano le tensioni regionali e locali, e quindi se uno accetta questo principio, cioè il principio di un'autodeterminazione assoluta, si apre la voragine.
Il vaso di Pandora delle rivendicazioni autonomistiche. Andrea da Pisa, infine. Andrea, buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo... far presente questa cosa. Prima di tutto che di fronte a questi conflitti ha un ruolo fondamentale la stampa e l'informazione, che attribuisce immediatamente ai capi di Stato, che vengono visti dall'Occidente come nemici, la patente di dittatori e compagnia bella. Io vorrei diciamo far notare che in tutto il mondo si vota con un sistema maggioritario dove si facilita a gruppi ristretti di avere in mano il potere, e quel potere poi determina, come in Ucraina, che c'era un sistema maggioritario, appunto la salita di persone che hanno diciamo una visione capitalistica dell'economia e delle relazioni sociali. E lì c'è uno scontro appunto tra capitalisti che vogliono impossessarsi di un'area che è utile per poi avanzare verso est, dove ci sono importanti materie prime. Noi siamo in una fase di crisi economica globale,
sì.
E dove in una fase di crisi economica globale distruggere vaste aree è fondamentale per la cosiddetta ripresa economica. Allora, il problema oggi è che c'è la guerra come principio nella testa dei nostri governanti. E questa questione della guerra...
Mi sembra di un pessimismo assoluto la sua lettura
dei
fatti.
No, ma è successo nel 1907 con la crisi. C'è stata la prima guerra mondiale nel
però 20, se posso muoverle un'obiezione, Andrea, poi ci facciamo aiutare dagli ospiti, sì. Io credo che alla Germania in primis, ma anche a tutti noi europei, la guerra non convenga affatto, professor Calzini.
Sì,
noi abbiamo
difatti,
tutto.
Ma difatti non è un caso che ci sono i rigurgiti nazisti in certe aree del mondo, finanziate per di più da un uomo che è di origine ebraica come Soros, che è lì che finanzia, e l'ha dichiarato lui che è un finanziatore di questi reparti d'avanguardia del capitalismo. Allora il problema vero è questo: l'Europa è sempre stata al centro di appetiti anglosassoni per arrivare alle soluzioni delle crisi dei suoi modelli produttivi. E noi siamo dentro in questo gioco. È chiaro che la Germania l'ha capita, sì, questa sì, cosa.
Andrea, guardi, io approfitto delle sue parole per fare una domanda secca a Paolo Calzini. Qual è l'interesse italiano, l'interesse europeo adesso, in questo momento, a suo avviso?
L'interesse europeo e l'interesse italiano è la cessazione del conflitto. È in qualche modo...
Anche perché le conseguenze economiche del blocco e del boicottaggio reciproco fra Russia e Europa sono enormi.
Sono enormi, ma ricordiamo che c'è un rapporto di interdipendenza fra Russia e Europa molto forte, che la Russia è fornitrice di energia e che il mercato russo potenzialmente è un grosso mercato per gli europei e in particolare per l'Italia. Quindi c'è una dimensione economica molto forte. E poi c'è questa dimensione della sicurezza. Abbiamo già un fronte meridionale, quello del Medio Oriente, in crisi, non vogliamo aprirne un altro a est, a ridosso direttamente territorialmente dell'Europa.
Anche se vi voglio leggere a lei e a Manlio Di Nucci, che torno a coinvolgere in trasmissione, lo ringrazio per averci ascoltato tutto questo tempo, è un giornalista, è un geografo che collabora con il Manifesto, sms e mail di questo tenore. Siete dei faziosi, nella NATO ogni nazione entra volontariamente mentre i russi le annessioni le fanno con le armi e si chiamano invasioni. Enrico da Venezia a scriverci, e c'è anche Filippo da Bologna che ribadisce: ma voi non vi rendete conto del terrore con il quale vivono ad esempio i popoli baltici, che finalmente sono riusciti ad allontanarsi dal giogo sovietico e che adesso di nuovo sono tornati ad aver paura per le mire espansioni di Putin e della Russia di Putin. Mario Di Nucci.
Sì, io risponderei a questo ascoltatore di rovesciare la situazione. Che cosa avverrebbe se la Russia avesse inglobato in una sua alleanza militare tutta l'America Latina e la situazione dell'Ucraina fosse in questo momento in Messico? Detto questo, voglio ricordare che si va al vertice di Minsk senza gli Stati Uniti, e questo io penso è gravissimo. È gravissimo, perché Obama dice: se fallisce la diplomazia, allora ok alle armi. Sì, però nel frattempo il Pentagono annuncia, e questa è notizia ufficiale, che da primavera parte il programma statunitense di addestramento e armamento della Guardia Nazionale, notoriamente composta da quei battaglioni neonazisti che la stessa Amnesty International denuncia per i loro crimini di guerra. La domanda che vorrei fare, lasciandola, certo non possiamo avere una risposta dati i tempi della trasmissione, è: a questo punto l'Unione Europea dov'è? Intendo Federica Mogherini, dov'è? L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica della sicurezza, si legge stamani sull'Ansa, dichiara: speriamo in un accordo. Ma come speriamo in un accordo? Obama ha ricevuto la Merkel, hanno stabilito loro come condurre la trattativa.
Scusi Di Nucci, forse dobbiamo essere così cinici e realistici da dire che anche un ruolo occupato da una figura italiana, Federica Mogherini, non ha nei momenti delle crisi internazionali quella centralità che invece hanno le cancellerie dei paesi forti. Questo
come
purtroppo
all'Unione Europea. E quindi decide gli affari d'Europa, decide, come dire, la nostra sorte. Basti pensare alle sanzioni e controsanzioni. Cito Antonio Carlucci sull'Espresso della scorsa settimana: embargo alla Russia, Obama fa il furbetto. I dati che riporta di indubbia fonte dimostrano che mentre l'Unione Europea ha perso circa il 7,5% dell'export in Russia, gli Stati Uniti invece hanno aumentato l'export in Russia di circa il 23%. Ecco di nuovo il gioco che c'è sotto tutto questo, io penso.
Guardi Di Nucci, la sua lettura trova in parte conferma in quello che ci scrivono gli ascoltatori. Tutti i messaggi sms che io leggo così come arrivano e giro al professor Calzini, che è qui accanto a me nei nostri studi di Saxa Rubra. Se dobbiamo parlare di Europa, anche la Russia è Europa, scrive Ileana. Siamo seri, ma l'Ucraina è sempre stata russa. Se la vogliamo nell'Unione Europea è per avere un altro mercato e altri lavoratori a basso costo. Tutte letture mi sembrano francamente un po' sottovalutanti anche il desiderio di essere europei. Io su questo tenderei a battere il tasto, nonostante altri ascoltatori sostengono appunto che qui sto esprimendo delle posizioni antiputiniane e di non fare il megafono americano, ma insomma e poi ancora la ramificazione degli interessi sulla contrapposizione NATO-Russia è l'ambito esteso in cui si realizza concretamente l'azione di ogni parte attiva. È impossibile al momento attribuire un preciso ordine di priorità specifica per entrambi i contendenti. La situazione è fluida, nessuno accetterà imposizioni, scrive Maurizio. E poi c'era un altro sms: l'Ucraina ha purtroppo da anni leadership corrotte. Entrare in Europa significa valori democratici solo per una minoranza. Per moltissimi ucraini è una modalità per ottenere accesso a fondi dell'Unione Europea che reputano illimitati a scapito della Russia. Questo, francamente, anche qui di nuovo mi sembra una visione un po' cinica delle cose. Purtroppo governata da un'oligarchia corrotta anch'essa a favore degli Stati Uniti, che hanno interesse ad avere un'area turbolente in Europa. Insomma, professor Calzini, ci mancano 2-3 minuti alle conclusioni della trasmissione. Proviamo a delineare gli scenari. Allora, che cosa può accadere e qual è un'ipotesi che contenterebbe, credo questo sia il verbo più corretto, le parti in gioco?
Ma le parti in gioco non troverebbero soddisfazione, perché comunque si tratta di una soluzione di compromesso. Io penso che la soluzione di compromesso possibile, realistica, sia in qualche modo il cessate il fuoco e il congelamento di questa situazione, con la creazione, anche se questo può essere visto negativamente, di un'area, come dire, fuori dalle influenze reciproche, in qualche modo autonoma, legata alla Russia, ma separata dal governo di Kiev.
Un po' come è successo nel caso della Georgia e delle repubblichine.
Esattamente. L'altro esempio che si fa è la Transnistria, cioè sono quello che si definiscono dei conflitti congelati. Perlomeno non c'è il conflitto, si crea, come dire, se così posso dire, una zona franca. Certo, questo costa in termini di sovranità a Kiev e forse non soddisfa pienamente neanche gli indipendentisti russi della regione. Una cosa comunque secondo me è chiara: la Russia non se la sente di annettere questa regione per ragioni economiche e politico-strategiche. Il caso della Crimea è un'eccezione.
Cioè alla Russia conviene non annettere.
Conviene non annettere per ragioni economiche e anche politico-strategiche. Però, d'altra parte, conviene mantenere una sua influenza che potrebbe essere realizzata democraticamente se ci fosse una federalizzazione e se ci fosse, quello che è un punto cruciale, un non allineamento dell'Ucraina. In sostanza, l'idea che l'Ucraina possa entrare nella NATO crea, come si dice, un filo rosso.
Una specie di finlandizzazione.
Una specie di finlandizzazione. È difficile.
Il ruolo che ebbe la Finlandia dopo la Seconda Guerra
Mondiale. È difficile da accettare, ma è una linea rossa. Quanto a quello che è stato detto, il timore dei paesi baltici. Io credo che i paesi baltici hanno le loro ragioni, però ricordiamo che sono usciti pacificamente dalla Russia, perché la Russia ha capito che i paesi baltici fanno parte di un complesso diverso, mentre l'Ucraina è una situazione completamente diversa, come dicevo, per ragioni affettive, storiche. I paesi baltici fanno parte di un'altra entità, di un'altra cultura, di un'altra civiltà, e non credo, forse un po' troppo ottimisticamente, che la Russia osi entrare in questa situazione, anche perché allora a quel punto scatterebbe l'articolo 5 della NATO, perché sono paesi parte della NATO. L'Ucraina non è alleata.
Quindi separiamo Ucraina dai paesi baltici, sono storie diverse con conseguenze diverse nel caso di ingerenze e azioni della Russia. L'ultimissima cosa, professor Calzini, lo scenario che delineava lei andrebbe bene a suo avviso agli Stati Uniti di Obama?
Ma secondo me poi finirebbe con l'accettarlo, perché diciamo, questo è un problema prioritariamente europeo. È l'Unione Europea.
E probabilmente la Merkel questo ha detto.
È la Merkel che diciamo, è il paese portante di questa politica, è stato molto chiaro contro il riarmo dell'Ucraina. Come lei ha detto, sanzioni forti, ma la Merkel ha fatto l'esempio della guerra fredda in cui, come ha detto, si vince. Certo, ci si è messo 20 anni, come ha detto McCain, però ci si è arrivati.
Paolo Calzini, si fermi e grazie. Grazie per essere venuti qua negli studi di Radio Anch'io a aiutarci a capire quello che sta accadendo nell'Ucraina sudorientale. Lo seguiremo e devo dire la passione con la quale seguite voi ascoltatori quello che è accaduto. Insomma, non dico ci colpisce, ma insomma continuate a farlo scrivendoci a radioanchio@rai.it, andando sul nostro profilo Facebook, sul nostro sito. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia e poi Alessandro Rosi, Massimiliano Savino e Roberto Guiducci in console. Tutta la squadra che stamane ha costruito materialmente e anche teoricamente, intellettualmente, questa trasmissione, lo fa ogni giorno. Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 e poi a John Vignola con la sua straordinaria musica. Ci risentiamo domattina alle 8:30. Grazie.